Online di Controradio, notiziario regionale.
Alle 12.45 la linea torna a Firenze per un nuovo appuntamento con il notiziario a cura della redazione regionale di Controradio. Ricominciamo naturalmente dal maltempo che sta imperversando sul nostro territorio. Nelle ultime 24 ore sono stati 280 gli interventi dei vigili del fuoco per le conseguenze di queste condizioni climatiche in alcune aree, non solo della Toscana ma proprio del nord e del centro Italia, tra cui appunto anche la regione Toscana. Ma sentiamo qual è la situazione in questo momento collegandoci in diretta con il nostro Domenico Guarino. Domenico, a te la linea.
Sì Sandra, 138 mm a Carrara, 70 in un'ora a Portoferraio, 67 al Giglio e ancora nubifragi a Grosseto, Pisa, Lucca, Pistoia con accumulati fino a 50 mm in tre ore. L'attesa perturbazione sulla Toscana si è fatta sentire ieri ancora stamattina con allagamenti, interruzione di linee telefoniche, ma per fortuna nessuna vittima, mentre ovviamente sta facendo la conta dei danni. La situazione più critica all'Elba, dove ieri il sindaco di Portoferraio nel pomeriggio ha invitato i cittadini a non uscire, a non mettersi in macchina, allagamenti, mentre nel pomeriggio i telefoni sono stati in tilt per diverse ore. Il maltempo ha provocato una frana all'isola d'Elba, circa 200 persone sono rimaste isolate, secondo quanto rendono noto i vigili del fuoco. La frana ha comportato l'interruzione della viabilità in località Forno, isolando temporaneamente gli abitanti. Da notare che la terza volta in meno di un mese che l'isola ha subito allagamenti, era accaduto già il 20 e il 22 agosto, sempre per due violenti nubifragi che avevano colpito la costa Toscana. In mattinata ancora pioggia su tutta la regione, altri 50 mm di pioggia sono abbattute sull'isola d'Elba dopo il nubifragio di ieri, per l'appunto sono esondati il fosso della Valle di Lazzaro e il fosso di Concia, entrambi a Portoferraio. La protezione civile che nelle ultime tre ore si sono accumulati fino a 50 mm di pioggia su Elba, Basso Livornese, Lucchesia, fino a 30 nel Pisano, tra i 10 e i 20 sulle rimanenti zone nord-occidentali e il resto della costa centrale. Al momento precipitazioni sparse, di debole e modesta intensità, più diffuse nord-ovest, livornese e pisano. Ricordiamo che c'è sulla Toscana allerta arancione per rischio idrogeologico e temporali fino alle 13 di oggi. L'allerta riguarda soprattutto la Toscana centrale e l'arcipelago, allerta gialla invece per rischio idrogeologico e temporali forti sul resto della regione fino a tutta la giornata ancora di oggi. È tutto, a te la linea.
Grazie Domenico Guarino, un aggiornamento ci arriva direttamente dal governatore della Toscana Eugenio Giani, che rende noto sui social che l'intensità del sistema temporalesco si fa notare soprattutto sul litorale grossetano e dell'Argentario. Il nubifragio all'isola del Giglio arriva con 67 mm di pioggia caduti in meno di un'ora e nelle prossime ore permangono condizioni di instabilità favorevoli allo sviluppo di sistemi di precipitazione temporalesca. Sempre a proposito di nubifragi, sono già 13 quelli che hanno colpito la Toscana in questa pazza estate segnata da 37 eventi estremi tra grandinate, tempeste di vento e piogge intense. Così in una nota Coldiretti Toscana che evidenzia tra gli ultimi episodi quelli che hanno messo proprio in ginocchio l'isola d'Elba. E poi proseguono calamità sempre più frequenti nel periodo estivo. L'estate del 2024 non era stata poi così diversa, con 34 eventi intensi registrati, dice Coldiretti. Sorvegliate speciali in questi giorni riguardo al maltempo sono le colture più preziose della campagna toscana, come l'uva con la vendemmia dei bianchi e della varietà precoci che prosegue a singhiozzo per via del maltempo, e le olive la cui raccolta partirà nella zona della costa tra la fine del mese e l'inizio di ottobre. Voltiamo decisamente pagina, parliamo di cronaca, in particolare quella giudiziaria. Terremoto e Fratelli d'Italia a Prato, dopo la vicenda delle lettere anonime, la procura ipotizza guerra fratricida nel partito, dato che il competitor di Tommaso Cocci per le regionali, Claudio Belgiorno, è indagato per revenge porn. Entrambi rischiano l'esclusione dalle liste elettorali. La decisione arriverà a breve da Roma, appunto nelle prossime ore. Sentiamo Giorgio Bernardini.
C'è una svolta clamorosa nell'inchiesta sulle lettere anonime diffuse nei mesi scorsi contro il consigliere comunale di Prato Tommaso Cocci di Fratelli d'Italia. La procura di Prato ha messo sotto indagine e disposto perquisizioni nei confronti di Claudio Belgiorno, ex consigliere comunale di FDI a Prato, e di Andrea Poggianti, vicepresidente di centrodestra nel consiglio comunale di Empoli, già di FDI. I reati contestati sono quelli di revenge porn e diffamazione. Nelle scorse settimane Cocci, avvocato di 34 anni, era stato infatti destinatario di una serie di minacce seguite ad un adescamento da parte di un profilo online che si è poi rivelato.
E recupereremo poi il servizio al completo nella prossima edizione. C'è stato qualche disguido, ma continuiamo con la pagina politica, in particolare con l'altro versante, dunque con il PD, dove arriva il commento di Dario Parrini, senatore, che parla a riguardo del listino bloccato, come da notizia di queste ultime ore, e dice: io considero la coerenza in politica un valore irrinunciabile, sarei incoerente se non dicessi che alcune cose le avrei fatte diversamente. Il primo esempio è quello proprio del listino bloccato, sarebbe stato meglio evitarlo. Quello è una possibilità prevista dalla legge regionale elettorale del 2014. Il PD scelse, rivendicò di non usarlo nel 2015 e nel 2020, e non avrebbe dovuto usarlo nemmeno nel 2025. Così, parlando ai microfoni di Toscana TV, il senatore, che prosegue: sto conducendo da tempo una battaglia a livello nazionale col sostegno del PD per ridare agli elettori potere di scelta nella determinazione dei parlamentari, potere di scelta che oggi non hanno.
City Gaza, la Toscana per il popolo palestinese.
La pagina che riguarda le iniziative a favore del popolo gazao, iniziative sul territorio toscano che sono promosse in questi giorni a Massarosa con una call culturale lanciata dall'associazione Gaza Palestina Fuori Fuoco, di cui è presidente Giancarlo Albori, che abbiamo intervistato.
Quello che è accaduto in Qatar in questi giorni, di attaccare una delegazione trattante, è qualche cosa, come dire, di terrificante. Oltretutto in Medio Oriente non c'è in ballo soltanto la questione di Gaza e della West Bank, ma c'è una questione larghissima di tutta l'area del Medio Oriente totalmente destabilizzata, e dove l'annessione degli spazi da parte di Israele è cosa quotidiana. Noi siamo di fronte ad una tragedia umana, tragedia, come dire, causata dalla guerra che Israele produce, perché non è una guerra, come dire, fra due stati, è una guerra che Israele produce alla popolazione palestinese, perché questo è il dato pubblico. In questi giorni stiamo, assieme a tanti altri, ovviamente sostenendo Global Saud Flotilla, e lo faremo anche in un'iniziativa dove è coinvolta anche la CGIL Toscana, che dall'11 al 14 di settembre si terrà nella zona di Massarosa e che ha come tema 100 artisti per Gaza. Cioè, è stata una chiamata non alle armi, ma alle arti, dove 120 fra scultori, fotografi, artisti di ogni genere ci hanno dato le loro opere.
E vi segnaliamo anche un'altra iniziativa, questa per stasera, un presidio in piazza Santissima Annunziata alle ore 20:30, difendi le barche della Global Smooth Flottiglia. E a questo proposito vi diamo un aggiornamento: gli attivisti denunciano la seconda aggressione alle barche dirette a Gaza per rompere il blocco di Israele e consegnare, come sapete, gli aiuti umanitari alla popolazione, attaccati da un drone che ha fatto cadere un dispositivo che poi ha incendiato il ponte di questa nave che si chiama Alma e che batte bandiera britannica. E adesso andiamo avanti, mi dicono dalla regia che è stato recuperato il servizio di Giorgio Bernardini, il nostro inviato da Prato.
C'è una svolta clamorosa nell'inchiesta sulle lettere anonime diffuse nei mesi scorsi contro il consigliere comunale di Prato Tommaso Cocci di Fratelli d'Italia. La procura di Prato ha messo sotto indagine e disposto perquisizioni nei confronti di Claudio Belgiorno, ex consigliere comunale di FDI a Prato, e di Andrea Poggiante, vicepresidente di centrodestra nel consiglio comunale di Empoli, già di FDI. I reati contestati sono quelli di revenge porn e diffamazione. Nelle scorse settimane Cocci, avvocato di 34 anni, era stato infatti destinatario di una serie di minacce seguite ad un adescamento da parte di un profilo online che si è poi rivelato falso. Alcune lettere lo minacciavano di ritirarsi dalla corsa per le imminenti elezioni regionali, pena la diffusione di suoi dettagli intimi ed elementi che lo screditavano. Secondo le indagini della procura guidata da Luca Tescaroli, i due indagati avrebbero diffuso le immagini sessualmente esplicite di Cocci e le lettere, inviandole a esponenti politici di Prato e Firenze, di FDI e agli organi di informazione. Il tempismo della notizia sugli indagati è della massima rilevanza politica, perché sia la presunta vittima dei reati, Cocci, che uno dei due indagati, Belgiorno, erano pronti a sfidarsi per FDI nel collegio pratese alle elezioni regionali toscane del 12 e 13 ottobre prossimi. Le liste vanno consegnate entro venerdì mattina, dunque il riflesso di questa vicenda sarà determinante. Proprio per questo, a Roma, i vertici del partito di governo stanno decidendo sul da farsi. L'ipotesi della procura è che Belgiorno abbia tentato di screditare il suo avversario con la diffusione di quel materiale e con delle minacce indirette. È probabile che questo scenario porti alla sua esclusione dalle liste. Ma anche Cocci non è al sicuro rispetto alla corsa elettorale, dato che gli elementi emersi riguardo la sua appartenenza alla loggia massonica Sagittario di Prato, sono in sonno da giugno, aveva replicato lui, lo mettono sub iudice da parte del suo partito.
Non possiamo ignorare la ferita della violenza di genere. In Italia quasi un terzo delle donne tra i 16 e i 70 anni hanno subito almeno una forma di abuso. Il Servizio Sanitario Nazionale offre già percorsi dedicati nel pronto soccorso ed una rete di servizi di presa in carico. È quanto ha affermato il ministro della Salute Orazio Schillaci intervenendo con un videomessaggio alla convention Donne Protagoniste in Sanità in corso. Ora a Firenze, sempre in tema di violenza, il ministro ha sottolineato l'impegno per la sicurezza del personale sanitario che è spesso vittima di aggressioni fisiche e anche verbali. Sono episodi che più delle volte purtroppo coinvolgono proprio le donne, che rappresentano la percentuale più alta del personale sanitario e che devono essere tutelate, valorizzate. Per questo, ha spiegato, siamo intervenuti con misure concrete fino ad arrivare all'arresto degli aggressori anche in flagranza di reato differita. E arriviamo così alla pagina della cultura. Firenze ricorda Enrico Berlinguer, 50 anni esatti dallo storico comizio del leader del Partito Comunista Italiano alle Cascine, con oltre 1 milione di persone nel giorno di chiusura della festa nazionale dell'unità al Parco Fiorentino. L'evento, con ospiti e testimonianze, è stato preceduto questa mattina dalla diretta di Controradio dal Prato del Quercione e fa parte delle iniziative collaterali alla mostra dedicata proprio a Berlinguer in corso fino al 5 ottobre al Mandela Forum di Firenze. Il 10 settembre del 75 alle Cascine parlarono Elio Gabbugiani, da poco sindaco di Firenze, e Michele Ventura, segretario della Federazione di Firenze del Partito Comunista Italiano. Le conclusioni furono di Berlinguer, fu la più grande manifestazione politica in Toscana. Sentiamo allora uno stralcio delle interviste di Chiara Brilli proprio a Ventura, gli assessori della giunta Gabbugiani, Anna Bucciarelli, Mauro Sbordoni e Massimo Gramigni, presidente del Mandela Forum. Sentiamo questo stralcio delle interviste di Chiara Brilli.
Guardando questo prato mi suscita ancora emozioni, se vado con la memoria a 50 anni fa, perché qui confluì tutta l'Italia che chiedeva un rinnovamento. Berlinguer interprete di questo rinnovamento. Delegazioni che giunsero da ogni parte, devo dire, categorie di lavoratori, professionisti, intellettuali. Il programma era stato ricchissimo della festa, ma quella giornata e comizio, con quei cortei che attraversarono la città e che per ore sfilarono sul viale, e lì c'era un palco dove Berlinguer, insieme a molti di noi, assisteva, era un rapporto. Perché lo aveva questo, rapporto affettuoso, rapporto partecipazione, c'era questo elemento di commozione poi creava.
Quello fu il primo anno, quando arrivai nel Pratone con questo 1 milione di persone, era il primo anno che venivo come assessore a sentire il comizio, perché gli anni prima ero sempre a fare la festa dell'unità con lo stand delle donne o così. Ed era il primo anno e venivo qui perché c'era di mezzo anche il fatto che eravamo pieni di occupazioni e venivo a cercare di parlare con i compagni per vedere cosa si doveva fare con le occupazioni, perché io chiedevo prima gli asili nido e ora li dovevo fare, chiedevo prima i servizi sociali e ora li dovevo fare. E però non si sarebbe potuto trovare il terreno giusto per crescere anche come gruppo di governo se non avessimo avuto un partito molto vicino.
C'era un contraltare, un'interfaccia, quando si dice il partito, che io quando venni fatto assessore al traffico feci un'assemblea con tutti i lavoratori dell'ATAP, il salone di mensa dell'ATAP che poteva contenere un 200 persone così, pieno di quelli che allora si chiamavano ancora tranvieri, gli autisti dell'ATAP. E io gli spiegavo quello che intendevo fare col trasporto pubblico e loro mi rispondevano. Insomma, sentivi che dietro c'era una comunità di lavoratori che ti sosteneva.
La mostra continua, la mostra ha avuto già in 5 giorni 8.000 persone a visitarla. Serve per parlare di Enrico Berlinguer, serve per parlare di quel gruppo dirigente che ha preso l'Italia dal nazifascismo, che ce l'ha portata a questa democrazia. E abbiamo, serve perché racconta un pezzo di storia e che i libri dicano, ma vedere quella mostra dice più di qualche libro.
Vediamo come sarà il tempo oggi, molto nuvoloso con rovesci temporali anche di forte intensità, più frequenti e diffusi tra la notte e la mattinata, più sparsi dal pomeriggio, attenuazione delle precipitazioni in serata, i venti saranno moderati meridionali tendenti a disporsi a libeccio, dal pomeriggio con rinforzi sulla costa e l'arcipelago, i mari generalmente mossi, localmente molto mossi dal pomeriggio, le temperature minime stazionarie, le massime in calo. La Newsline torna puntuale dalle 18.45, vi ricordo naturalmente che approfondimenti e altre notizie li potete trovare sul nostro sito www.controradio.it e sui nostri canali crossmediali. Grazie a Pierluigi per la regia, a voi per l'ascolto, da Sandra Salvato l'augurio di un buon proseguimento di giornata.
La Newsline di Controradio, notiziario regionale.